Bene, allora torniamo sotto le mura di Gerico. Abbiamo detto la volta scorsa come la verità centrale che vogliamo osservare insieme e come abbiamo cantato è che il nostro Signore è un Dio grande e che il Signore conosce e sa i pensieri che medita per i suoi figli. E abbiamo detto che questa è una grande verità che conosciamo bene, che abbiamo imparato molto bene, che è facile ripetere quando le cose vanno bene, ma che è molto più difficile da conciliare e da accettare quando ci troviamo, come dice la scrittura, nella valle dell'ombra e della morte, o come si trovò a un certo punto il popolo di Israele sotto quelle mura di Gerico. E questa sera vedremo proprio cosa accadde quel giorno. E lo vedremo dal punto di vista del principale protagonista. Lo vedremo dal punto di vista di Giosuè. Cercheremo un po' di calarci nel personaggio, in quello che in quel giorno, davanti a quelle mura, vide, provò, sperimentò Giosuè. Perché abbiamo detto è facile per noi dire che abbiamo un Dio grande, che compie miracoli, che ci ama, che ha una volontà perfetta per noi. Quando vediamo come videro quelle due spie, la sua mano, diciamo, disporre delle cose a noi favorevoli, positive, secondo il nostro punto di vista, mentre invece è molto più difficile conciliare il concetto di questo Dio buono e meraviglioso quando, come il popolo, a un certo punto arriviamo sotto queste mura di Gerico e riceviamo una guida, una direzione che sembra essere fuori dalla razionalità, sembra essere fuori dalla logica, sembra essere assurda. E allora ci viene spontaneo proprio chiederci, molte volte capita questo, che ci chiediamo perché, Signore, tu mi stai portando a percorrere questa via? E lì, quando siamo in questa valle dell'ombra della morte, diventa molto più difficile per noi conciliare il concetto che Dio è un Dio che medita pensieri di pace, è un Dio buono. Abbiamo detto la volta scorsa come il popolo si trovò a passare tre aspetti diversi, che sono anche i tre aspetti che noi osserveremo. Il Signore ha preparato una solida base sulla quale il popolo si è appoggiato. Il Signore ha introdotto l'argomento più volte parlando a Giosuè. Il Signore ha portato il popolo davanti a quelle mura. E vedremo che, questo lo vedremo se Dio vuole la prossima volta, Giosuè ha risposto basandosi su degli strumenti, su delle armi che lui aveva e che gli hanno garantito il successo. Abbiamo detto la volta scorsa, qual è la base che il Signore ha dato, che il Signore ha posto? Il Signore ha parlato a Giosuè dicendo: il Signore sarà colui che passerà davanti a te e distruggerà davanti a te quelle nazioni. Dio fa una promessa. Dio fa una promessa. E questa promessa non rimane una promessa teorica. Questa promessa diventa una promessa reale. Quando diventa una promessa reale? Quando il Signore dà delle prove al suo popolo evidenti che quello che il Signore, che lui sta dicendo, è vero. Dio dice al popolo: io passerò davanti a te, io distruggerò davanti a te quelle nazioni, io ti darò quelle nazioni, tu le possiederai. possiederai il loro territorio, tu le sconfiggerai, tu le dominerai, perché io combatterò per te. Ma non lascia il popolo nella teoria. Giosuè avrebbe potuto dire, beh sì, sono belle parole, ma in pratica poi alla fine cosa ha fatto il Signore di concreto? E invece il Signore dimostra chiaramente, noi lo sappiamo, degli eventi, dei fatti concreti, scaccia delle nazioni, manda le due spie a Gerico, le due spie ricevono l'annuncio di quello che era lo stato d'animo, il pensiero degli abitanti di Gerico, e quando tornano da Giosuè dicono, certo, il Signore ha dato in nostra mano tutto il paese, e già tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a noi. Questo è il pensiero che Giosuè e il popolo hanno. Giosuè e il popolo poi vanno avanti, attraversano il Giordano, arrivano fino alla pianura di Gerico e sono baldanzosi, sono gioiosi, sono fiduciosi che il Signore avrebbe operato, perché il Signore lo aveva promesso, glielo aveva detto. Il Signore ha dato in nostra mano tutto il paese. Non hanno detto, certo, noi andremo là e vinceremo. Era sottointeso. Hanno detto, è sicuro quello che Dio ha detto. Dio ha dato in nostra mano il paese. Ma ecco che a un certo punto Israele arriva sotto le mura. E qui che cosa succede? Dicevamo, proviamo a metterci nei panni di Giosuè, perché Giosuè e tutto il popolo insieme a lui erano certamente, soprattutto Giosuè, una persona spirituale, ma era un uomo come tutti gli altri. E quando Giosuè arriva sotto Gerico non è tranquillo. Ma non lo era neanche prima tranquillo, perché noi da cosa lo diciamo? Giosuè era fiducioso in quello che il Signore gli aveva detto, ma sapeva benissimo una cosa molto importante. Sapeva benissimo il popolo che aveva. Quando nel capitolo 24 Giosuè, prima di morire, parla al popolo, il popolo gli fa, rinnova delle promesse davanti a Giosuè. Ma Giosuè cosa risponde? Voi non potete servire il Signore, perché lui è troppo santo e voi peccherete. Giosuè, come si dice oggi, conosceva i suoi polli. Sapeva bene il popolo che aveva davanti. Per cui quando arriva a Gerico, vede Gerico e vede il popolo. E lui non sapeva che cosa sarebbe successo, perché lì lui non lo sapeva ancora, quello che il Signore gli avrebbe detto. Per cui è vero che Dio aveva fatto delle promesse, ma è anche vero che davanti a Giosuè c'era Gerico, e Gerico non era una cosa da poco. Allora mettiamoci nei panni di Giosuè: sicuramente aveva della preoccupazione, aveva certamente una fiducia incrollabile nel Signore, ma dall'altra parte c'era davanti a lui il pensiero della vista di Gerico, di quello che era Gerico, e dall'altra parte c'era il pensiero di quello che era il popolo. Perché diciamo di quello che era il popolo? Gerico era fatta così, adesso questa ovviamente è una ricostruzione, ma la cosa importante di questa ricostruzione è che Gerico militarmente era una città inespugnabile. Perché? Perché aveva delle caratteristiche che la rendevano unica nel suo genere. Quali erano queste caratteristiche? Noi leggiamo della scrittura e parliamo sempre del fatto che Gerico aveva queste mura famose, queste mura grandi, queste mura imponenti. Ma in realtà queste mura erano solo una delle tante caratteristiche che Gerico aveva, perché Gerico aveva una doppia mandata di mura. E anche ben ammesso che un popolo fosse riuscito a passare la prima, avrebbe dovuto affrontarne una seconda. In più Gerico non era grossa come città, infatti gli israeliti l'ultimo giorno ci camminano attorno 6 volte. Ora, se noi immaginiamo che un giorno, vabbè, può anche essere fatto da 14-15 ore di cammino, ma capiamo che 6 volte vuol dire che in un paio d'ore si fa il giro della città. Per cui Gerico non era grandissima come estensione. Questo che cosa comportava? Comportava il fatto che Gerico era su un'altura in mezzo a una pianura. Non era grossissima, per cui non era molto popolata, per cui se avevano delle provviste potevano stare lì molto e molto tempo. Non avevano problemi a sopportare un assedio. Perché sarebbe stato difficile scavalcare una cinta di mura, figuriamoci due. In più sarebbe stato difficile andare in salita, perché Gerico era fatta in salita. E in più anche cingerla d'assedio sarebbe stato molto complicato, perché potevano resistere molto tempo. Infatti le testimonianze storiche che riportano appunto la città portano anche di altre serie di altre guerre dilatate nel tempo. Proprio perché la capacità militare che Gerico aveva era alta, nonostante non fosse una grossa città. L'unico modo che c'era davvero per poterla sconfiggere era togliere le mura. E il Signore lo sapeva. E infatti il Signore lo ha fatto. Il Signore disse a un certo punto a Giosuè: io do in tua mano Gerico, il suo re e i suoi prodi guerrieri. Perché il Signore gli rinnova ancora una volta la promessa? Perché sa che comunque Giosuè non si trova in una situazione semplice. È vero che Giosuè ha fede nel Signore, è vero che Giosuè ha visto i prodigi del Signore, è vero che anche il popolo ha visto i prodigi del Signore, ma è altrettanto vero che con la stessa facilità con cui il popolo ha glorificato Dio, così gli ha voltato le spalle. E Giosuè è anche stato testimone di questa cosa. Facciamo un esempio. Esodo capitolo 15. Il Signore, abbiamo detto la volta scorsa, fa fare un giro al popolo di Israele attorno al deserto e lo porta sulle rive del Mar Rosso. Sulle rive del Mar Rosso il Signore apre il Mar Rosso e precipita gli egiziani. Il popolo canta un cantico meraviglioso. Il Signore è la mia forza, tu hai condotto con la tua bontà il tuo popolo. Queste sono parole del popolo di Dio. Passano 3 giorni, il popolo va nel deserto, non trova l'acqua e il popolo mormora contro Mosè. Con la stessa facilità con la quale il Signore 3 giorni prima, con la quale il popolo, scusate, 3 giorni prima ha cantato Dio, tu sei la mia forza, 3 giorni dopo gli ha mormorato contro. Allora aveva un bel dire il popolo: certo, il Signore ci ha dato la pianura, i popoli, tutto quanto. Giosuè sapeva che c'era una buona possibilità che quando il popolo arrivasse davanti a Gerico cominciasse a lamentarsi. Come avevano fatto d'altronde le prime spie che erano state mandate. Vanno nella terra promessa e si lamentano, scoraggiano tutti, torniamo indietro. Per cui Giosuè si trova a dover gestire questa situazione. Allora noi pensiamo, Giosuè aveva davanti questa città fortificata, famosa per la sua forza. Di fianco aveva un popolo che si fidava, non si fidava, sarà il popolo che canta il Signore è la mia forza o sarà il popolo che mormorerà? Bella domanda. Cosa fa Giosuè? Sicuramente inizia a pensare una strategia. Lui era un militare, d'altronde lo aveva dimostrato, ha mandato le spie, ha organizzato tutto. Immagina e dice: dobbiamo trovare un modo per attaccare Gerico. Come si può andare sotto una città che ha delle mura così grandi? Beh, lo hanno insegnato nella storia ai vari popoli. I romani ci andavano, per esempio, in questo modo. Questo è un basso rilievo con un disegno dove si vedono i soldati che si difendono con gli scudi. Ci andavano in questo modo, la famosa testuggine romana. Perché? Perché dalle mura delle città volava di tutto. Volavano le frecce, volavano le pietre, volava l'olio bollente, volava qualsiasi cosa. Era fatto apposta. Giosuè sicuramente inizia a contare i suoi soldati, inizia a contare i suoi arcieri, inizia a contare gli uomini di guerra, inizia a contare i cavalieri, inizia a contare quelli che hanno lo scudo, inizia a organizzarsi e dice: dobbiamo adattare, trovare una strategia. Perché Dio non gli ha ancora detto quello che sta succedendo. E lui si fa i suoi ragionamenti, come è giusto che sia da buon condottiero. Questo era il modo, in sezione, come i romani si difendevano sotto le mura. Lo facevano in questo modo. Allora, questa era una strategia militare convenzionale. Qualsiasi generale sano di mente sarebbe arrivato sotto le mura e avrebbe pensato a una situazione del genere. Ma Dio non è d'accordo con questo. Questo è, per esempio, come i vichinghi. Questa è un'immagine dei vichinghi, siamo intorno all'anno 1000, ma più o meno l'idea era sempre quella. Loro lo chiamavano il muro di scudi, i romani lo chiamavano la testuggine, ma il concetto fondamentalmente era sempre quello. Invece, notiamo una cosa completamente diversa. Prendiamo Giosuè, capitolo 6, versetto 3. Gerico era ben chiusa, era barricata, versetto 1, qui immaginiamo in mezzo un Giosuè con i suoi uomini di guerra che si preparano, che pensano, che ragionano, e Dio, versetto 3, disse a Giosuè. Dio lo chiama e gli dice: Giosuè, vieni qua, che adesso ti spiego come devi andare a prendere Gerico. E gli dice: voi tutti, uomini di guerra, marciate intorno alla città facendone il giro una volta. Così farai per 6 giorni. E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che quando essi suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un gran grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà, ciascuno dritto davanti a sé. Questo è il modo in cui il Signore chiese a Giosuè di andare a prendere Gerico. La cosa assurda del ragionamento di Dio, e questo Giosuè lo capisce immediatamente, è che stando al ragionamento di Dio, Dio sta dicendo al popolo: consegnati nelle mani di Gerico. Ma la cosa geniale del ragionamento di Dio è che se Dio ha ragione e cadono le mura, Gerico non ha più possibilità di sopravvivere. Perché? Perché ciò che fa Gerico forte sono le mura. È piccola come città, non ha tanti combattenti, tanti guerriglieri. Potranno anche essere abili, ma davanti a un popolo intero non può resistere senza le mura. Giosuè vede le parole di Dio e vede che Dio ha centrato il punto. Qual è il punto? Togliere le mura. Quello che Israele non può fare. Ma dall'altra parte, quello che Dio sta chiedendo a Giosuè, dal punto di vista militare, è una pazzia. E allora Giosuè si trova in mezzo. Da una parte vede che il piano di Dio è centrato, va esattamente al punto. Ovviamente Dio ha capito qual è la chiave di volta della situazione. Ma dall'altra parte quello che Dio gli sta chiedendo è pazzia. E lui si trova nel mezzo. Andiamo avanti nella lettura. Versetto 7. Poi Giosuè disse al popolo: andate, girate intorno alla città e l'avanguardia preceda l'arca del Signore. Quando Giosuè ebbe parlato al popolo, i 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe squillanti davanti al Signore si misero in marcia suonando le trombe e l'arca del patto del Signore li seguiva. L'avanguardia marciava davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe e la retroguardia seguiva l'arca. Durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Dunque, come era composto la marcia di Israele? Davanti c'erano gli uomini di guerra, un'avanguardia di uomini di guerra. Dopo questa avanguardia c'erano sette sacerdoti che portavano l'arca e sette trombe squillanti. Scusate, sette sacerdoti che portavano davanti all'arca sette trombe squillanti. Poi c'erano quelli che portavano l'arca, poi c'era una retroguardia di soldati e poi c'era il popolo. E uno dice, vabbè, potevano anche essere messi così, ma si potevano difendere. Erano lì, armati, tiravano sugli scudi, avevano le lance pronte, avevano tutto pronto. No, la scrittura non dice questo. La scrittura dice, lo leggiamo, scusate, versetto 10, non gridate, fate sì che non si oda neppure la vostra voce e non vi esca parola di bocca fino al giorno che vi dirò gridate, allora griderete. Questo è l'ordine che il Signore aveva dato a Giosuè. Il Signore aveva detto a Giosuè, prendi il tuo popolo, dividilo, gli metti davanti gli uomini di guerra, poi metti alcuni sacerdoti, l'arca, la retroguardia e il popolo dietro. Per cui già dividi il popolo dagli uomini di guerra. Uno può dire, vabbè, metti gli uomini di guerra in mezzo al popolo, alla brutta intervengono. No, gli uomini di guerra stanno davanti, il popolo sta dietro. E poi cosa fai? Gira in tondo attorno alla città, senza fare rumore, senza difenderti, senza avere un atteggiamento pronto alla battaglia. In altre parole gli sta dicendo, vai a fare il tiro al bersaglio sotto le mura di Gerico. Perché dalle mura di Gerico, come dalle mura di tutte le altre città, volava giù di tutto. Pensate, pensiamo, che alcuni studiosi dicono che dalla parte alta delle mura c'era probabilmente una visuale di un paio di chilometri. Per cui un buon arciere da quelle mura avrebbe tirato come avrebbe voluto. Non c'era possibilità. L'ordine che Giosuè riceve è prendi il popolo, prendi gli uomini di guerra, prendi l'arca del Signore, senza difenderti, senza atteggiarti in maniera da guerra, anzi non si oda neppure il rumore della tua voce, gira attorno alla città. Se ci pensiamo bene, non è molto logico. Anzi, il contrario. Però il Signore disse, quando i sacerdoti suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un gran grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà ciascuno dritto davanti a sé. Giosuè qui vede la soluzione del problema. Quello che Dio mi sta chiedendo è follia, ma va dritto al punto. Ma è un successo garantito. Se funziona, abbiamo risolto i nostri problemi. E uno potrebbe dire, vabbè, gira un giorno, fai un giro, gli abitanti di Gerico sono spaventati, gli abitanti di Gerico rimarranno confusi dal vedere questa scena, giochiamo l'effetto sorpresa, magari non se ne accorgono subito, magari prima che si riprendono da questo momento di paura, di confusione, abbiamo finito il nostro giro, poi attacchiamo. No, sarebbe troppo facile. Il primo giorno fai un giro, poi torni nell'accampamento. E lì magari gli abitanti di Gerico possono dire, che stanno facendo questi qui? Poi lo rifai il secondo giorno, poi lo rifai il terzo giorno, poi lo rifai il quarto giorno, lo rifai il quinto, lo rifai il sesto, e il settimo lo fai sette volte. E gli israeliti potrebbero aver pensato, sì, così non ci impiumano, se non ci hanno colpito il primo giorno, ci colpiscono il secondo. E via dicendo. Poi il settimo giorno glielo facciamo sette volte, almeno, insomma, glielo facciamo capire che ci devono tirare le frecce. Capiamo quanto era assurdo un ragionamento del genere dal punto di vista umano. C'è un episodio nella scrittura, andiamo a leggerlo. Seconda Samuele, capitolo 11. Quando Davide fa tendere un'imboscata, seconda Samuele capitolo 11, versetto 18. L'obiettivo di Davide era quello di far morire Uria. Come ha fatto Davide a far morire Uria? Esattamente come gli ha detto il Signore a Giosuè. Andate sotto le mura della città e fatevi colpire. E Uria morirà. Seconda Samuele, capitolo 11, versetto 18. È il messaggero. Deve tornare dal re a dirgli che Uria è morto. Joab sa perfettamente che quello che hanno fatto è una pazzia, lo sa, e dice al messaggero, quando arrivi dal re e gli racconti quello che è successo, stai attento, perché se il re si dimentica per un attimo di aver detto di farlo per far morire Uria, si arrabbierà leggermente, perché abbiamo fatto una cavolata. Tu ricordagli, dice Joab, che Uria è morto lì sotto. Così lui si ricorderà che è stato lui a dire di fare sta cosa, perché ci ha detto di fare una fesseria. Capitolo 11, versetto 18. Allora Joab inviò un messaggero a Davide per fargli sapere tutte le cose che erano accadute nella battaglia. E diede al messaggero quest'ordine. Quando avrai finito di raccontare al re tutto quello che è successo nella battaglia, può darsi che il re vada in collera. Dategli torto. Siete andati a infilarvi sotto le mura, vi hanno tirato addosso le frecce e vi hanno fatto fuori. Non siete stati molto intelligenti. E vi dica, perché vi siete avvicinati così alla città per dare battaglia? Non sapevate che avrebbero tirato dalle mura? Chi fu che uccise Abimelech, figlio di Jerubbeset? Non fu una donna che gli gettò addosso un pezzo di macina dalle mura, in modo che morì a Tebes? Perché vi siete avvicinati così alle mura? Tu allora gli dirai, anche il tuo servo Uria l'ittita è morto. Quello che Dio chiese di fare a Giosuè, dal punto di vista razionale militare, era una follia. Però Dio glielo chiese. Giosuè non capiva, non sapeva, non poteva comprendere. Magari non aveva tutto il quadro, tutta la visuale, ma ha imparato a fidarsi di Dio. Giosuè sapeva una cosa, che Dio aveva centrato il punto. Giosuè sapeva che se quelle mura stavano su, per Israele sarebbe stato molto, molto difficile sconfiggere Gerico. Magari ce l'avrebbero anche fatta, perché erano in superiorità numerica. Ma la perdita, il prezzo sarebbe stato alto. Giosuè sapeva che tolte quelle mura, il 90% del lavoro era fatto. Poi, come aveva detto Dio, andiamo dritti per la nostra strada, che Gerico è sconfitta. Il risultato era certo. D'altronde era Dio che lo prometteva. Il problema era il modo di arrivare al risultato. Cosa dirà il popolo davanti a un progetto del genere? Cosa dirà il popolo quando io andrò dal popolo e gli dirò, sapete cosa ha detto il Signore? Adesso ci mettiamo bene tutti belli ordinati in fila e ci mettiamo a passeggiare allegramente attorno alla città per 7 giorni. E vediamo se non ci impallinano, se non ci prendono a frecciate. Era follia, ma era il piano di Dio. Giosuè magari non lo capiva, ma Dio gli ha detto, fidati. Chi fu, dice, che uccise Abimelech? Chi era Abimelech? Abimelech era il figlio di Gedeone, che si trovò un giorno a voler conquistare la città di Tebes sotto una forte torre. Lì, pensate, lì era una torre. Bastò una donna da una torre. Pensiamo a una popolazione da delle mura di una città. Questa donna prese un pezzo di una macina, gliela tirò sulla testa e gli spezzò il cranio. Tanti saluti ad Abimelech. Ora pensiamo a tutta questa cosa moltiplicata per 10, per 100, per 1000, attorno a una città intera. Non è razionale, è difficile da capire, è difficile da accettare, è difficile pensare al fatto che Dio mi dica io so i pensieri che merito per te e poi un attimo dopo mi dica fai una cosa che equivale al dire al nemico eccomi sono qua, colpiscimi. Poi Non l'hai fatto il primo giorno? Non c'è problema, domani torno e te lo rispiego. Sono qua, colpiscimi. Non l'hai fatto il terzo, il secondo giorno? Te lo rispiego il terzo. Il settimo giorno, visto che non l'hai ancora capito, te lo spiego 7 volte, magari lo capisci. Doveva ben fidarsi Giosuè del Signore. E non era facile. Non era facile per lui e non era facile neanche tenere a bada il popolo. Perché abbiamo visto, il popolo non era tenero. Un attimo prima, 3 giorni prima, aveva visto il Mar Rosso aprirsi, 3 giorni dopo mormorava. E non era facile per Giosuè. Qual è la lezione che noi prendiamo da tutto questo? Per fede caddero le mura di Gerico. Il Signore ci dice, impara a fidarti di me. Quello disse quel giorno Giosuè. Io possiamo solo immaginare la faccia di Giosuè mentre il Signore gli spiegava quella cosa. Ma il Signore gli disse, Giosuè, fidati. Fidati, perché la soluzione è questa. Cadranno le mura, disse il Signore. E Giosuè sapeva benissimo che una volta cadute le mura, il 90% del lavoro era fatto. Cadranno le mura. E Giosuè si chiese, io posso far cadere le mura? No, come faccio? Nel Medioevo, si vede nei film, avevano le catapulte, avevano già degli strumenti più evoluti, ma allora un popolo che veniva da un pellegrinaggio cosa poteva avere? Come avrebbe mai potuto quel popolo far cadere le mura? Non avrebbe mai potuto. E anche bene avessero passato il primo muro, ce n'era un secondo. Come avrebbe mai potuto quel popolo aggirare, passare l'ostacolo delle mura? Il Signore gli disse invece, le mura cadranno. Ma il come lo decido io, dice il Signore. Tu abbi fede, tu fidati. E allora è facile dire davanti al Signore, ah, tu sei la mia forza, l'oggetto del mio canto, tu sei buono, tu ci hai dato la vittoria, quando il viaggio era tranquillo. Ma è allo stesso tempo facile dirlo quando il Signore dice a Giosuè, adesso prendi tutto quello che hai e vai sotto quelle mura a girare attorno alla città? Non è la stessa cosa. Lì Giosuè, il popolo, potrebbero aver avuto davvero tanta paura. Ma il Signore gli dice, fidatevi di me. E vedremo la prossima volta, Giosuè si fidò del Signore e il risultato fu sicuro, fu straordinario, fu meraviglioso. Qual è la lezione che prendiamo per noi? Molte volte non capiamo perché il Signore ci fa attraversare certe strade. Oppure molte volte le strade che il Signore ci fa attraversare dal nostro punto di vista sono irrazionali. Com'era irrazionale questa strada? Questa era una via irrazionale. La scrittura stessa ci riporta un esempio di persone che hanno percorso una via del genere e hanno pagato delle conseguenze. Eppure il Signore dice, abbi fede, fidati. Cosa disse Giobbe quando la moglie gli disse, maledici il tuo Dio e poi muori? Non vedi quello che ti sta succedendo? Lui disse, io non posso capire, ma mi fido. Ho accettato il bene e accetterò anche le cose che a me sembrano non essere buone. Perché se il Signore lo vuole, un motivo c'è. L'abbiamo detto anche l'altra volta di Abramo, e lo vedremo la prossima volta di nuovo. Abramo riebbe suo figlio per una specie di resurrezione, e ne era convinto, della serie io non so come, ma Dio me lo ridarà, perché Dio mi ha promesso una progenie in lui. E se adesso me lo chiede, io non lo so il perché. Ma in qualche modo me lo ridarà. Lui lo sa, io non lo so. Ma mi devo fidare. E quello che il Signore ci dice oggi è fidatevi di me. Il messaggio che vogliamo portarci a casa questa sera è proprio questo. Impariamo a fidarci del Signore. Anche quando Lui ci porta sotto le mura di Gerico. Anche quando Lui ci porta in strade che a noi sembrano assurde, irrazionali, illogiche, ma il Signore sa, il Signore conosce, il Signore ha il dominio e il controllo di ogni cosa. Soprattutto, il Signore ha la chiave del successo, come ce l'ebbe in questo caso. Il Signore lo diede anche questo aspetto come consolazione, come incoraggiamento a Giosuè. Non gli disse fate il giro e poi vedrete. No, fate il giro e poi vedrete che le mura cadranno. Come per dire, Giosuè, la cosa sicuramente ti suonerà irrazionale, ma non ti preoccupare, che è dritta l'obiettivo che tu hai bisogno di raggiungere. E Giosuè questo lo sapeva benissimo. E noi dovremmo comprendere e imparare la stessa lezione, lo stesso messaggio. Capita spesso, a volte, che le vie attraverso le quali il Signore ci fa passare ci appaiano illogiche, ma il Signore sa che sono dritte all'obiettivo. E noi dobbiamo imparare a fidarci di Lui partendo proprio da questa base. Quello che Dio fa è buono, quello che Dio fa è perfetto, quello che Dio fa è meraviglioso, anche quando noi all'inizio sembra essere una cosa illogica. Ma se ci lasciamo utilizzare dal Signore, vedremo che il Signore potrà compiere grandi miracoli come ha compiuto quel giorno per il popolo di Israele. Che il Signore ci benedica, a Lui sia la gloria. Amen. Amen.
Signore, voglio ricordarci questa sera l'importanza di avere fede in quello che Lui dice, nella sua logica, anche se non è la nostra logica, ma bisogna avvicinarsi con obbedienza. Voglio ricordare qualche altro soggetto di preghiera. Allora, per quanto riguarda i ragazzi che faranno gli esami, per Davide, per Simone,